to walk you home from school. Walk you home from school, baby.
E benvenuti a tutti a una nuova puntata di Benno Preterizioni Sonore. Questa in teoria è la quarta puntata, la puntata 3, solo che ne ho cominciate un paio nel frattempo e quindi non ho idea di come cavolo uscirà. Comunque una nuova puntata di Benno, sempre in compagnia in solitaria del filosofo di Radio NK, credeteci, arriveranno anche gli altri prima o poi. E questa sera si parla di no wave giapponese. E la prima cosa che vi devo dire è che non esiste la no wave giapponese, bisogna dirle le cose come stanno. Allora, la no wave non è la new wave, è la no wave, no onda, onda no, nichilismo, bla bla bla, è un fenomeno eminentemente e storicamente newyorkese. In pratica era il suono che proponevano nel downtown di New York, diciamo nella seconda metà degli anni 70, più nel 78-79, qualcuno già nel 77, certi gruppi della Lower East Side o di Soho, di questi due quartieri che peraltro avevano anche una serie di differenze stilistiche tra di loro. Da questi ambienti uscirono personaggi come Rhys Chatham e Glenn Branca, che hanno flirtato per tanto tempo anche con la musica contemporanea colta, e vennero fuori alcune band. Le più famose sono nettamente quelle che furono poi antologizzate da Brian Eno nel 78 nella raccolta No New York, che appunto accorpava quattro brani a testa: i Mars, i DNA, i Contortions e i Teenage Jesus and the Jerks, quindi fenomeno newyorkese. Poi che questo tipo di musica, che nella sostanza banalizziamo definendo un incrocio tra il punk che veniva fuori in quel periodo, in qualche misura c'era qualche cosa della sonorità delle musiche industriali, anche se poco, e comunque una preconizzazione del noise che sarebbe esploso negli anni 80, specialmente in Giappone, e qui ci arriviamo, e c'erano anche una forte influenza delle musiche improvvisate, free jazz e proprio improvvisazione radicale. Quindi un incrocio tra le musiche estreme degli anni immediatamente precedenti con un po' di anticipo di quello che sarebbe venuto poi. E nella no wave newyorkese c'erano anche due giapponesi implicati in alcune delle formazioni principali. Di Ikuemori parliamo dopo, che è stata la batterista dei DNA con Arthur Lindsay e ha continuato una carriera piuttosto lunga e fulgida. Meno famoso, però a conti fatti forse ci interessa anche di più, era Rec, il bassista giapponese dei Teenage Jesus and the Jerks, la band da cui è emersa anche Lydia Lunch, che all'epoca credo che fosse praticamente adolescente o poco più. Rec, tornato in Giappone mi pare proprio nel 78, fondò una band, un gruppo punk, sommariamente Friction, che diedero le stampe un album in particolare che si chiama Atsureki e che aveva un suono punk ma molto spigoloso, un suono che ha qualcosa della no wave. Con i Friction noi cominciamo questa immersione in quello che abbiamo definito la no wave giapponese.
We'll be right back.
Oh, niente male, Friction di Rack, che veniva dai Teenage Jesus and the Jerks del New York No del 1978, in realtà c'entra abbastanza marginalmente con quello di cui ci occupiamo poi, perché dicevamo, perché no wave giapponese? Perché il periodo è lo stesso, il passaggio sostanzialmente dagli anni 70 agli anni 80, e ci andiamo a riferire per la maggior parte della puntata, ci andremo a riferire ad un luogo molto circoscritto come lo fu la New York di allora, ma anche di più. Telefono, stop, ritorno. Allora, dicevo, in particolare bisogna fare un breve excursus su quello che è stato il rock in Giappone negli anni 70. Il rock naturalmente è una musica occidentale, in particolare americana, anche inglese, che come già il jazz prima ha avuto un certo impatto sulla cultura e sui giovani giapponesi. Negli anni 70 in particolare, in alcuni generi musicali come il prog e la hard psichedelia, il genere diciamo dei Blue Cheer, degli Iron Butterfly, in definitiva anche dei Black Sabbath, volendo anche dei Deep Purple, i giapponesi avevano detto e fatto cose piuttosto interessanti. In particolare agli appassionati del settore hard psichedelico consiglio un album famoso in Giappone che è Satori della Flower Traveling Band. Ma esisteva anche un suono, esistevano anche scuole più underground, c'era un gruppo, il Rally the Nude, che in Giappone si chiamavano Adaka no Rallies, che erano una sorta di Velvet Underground locali, c'erano i Time Hall Travelers, erano un collettivo di improvvisazione radicale, c'erano una scuola di improvvisazione radicale molto importante, musicisti poi riscoperti dall'Occidente molto più avanti come Kaoru Abe, Masayuki Takayanagi, Motuaru Yoshizawa, che sentiremo dopo. E quindi esisteva un come dire, un sottobosco, non c'era una tabula rasa per capirci, e c'erano dei locali nati già negli anni 60, i Jazz Kissa, erano i bar in cui i giapponesi intellettuali altoborghesi o gli universitari si ritrovavano per discutere, per ascoltare musica jazz in particolare. Uno di questi Jazz Kissa, uno di quelli che più difficilmente, che non si riuscì a normalizzare in tempi diciamo di controriforma culturale, fu un club in un'area suburbana di Tokyo che si chiamava Minor, e all'interno del quale si ritrovavano tutta una serie di musicisti, alcuni dei quali già con un po' di nome, ad esempio Keiji Aino, che effettivamente diventerà famoso negli anni 90 fino a diventare forse il più grande personaggio di tutto l'underground giapponese, era in giro dai tempi dei Lost Araf, dai primissimi anni 70, quindi nell'ambiente diciamo che era già un po' conosciuto. Lo stesso Yoshizawa era già un bassista di fama ovviamente circoscritta, però insomma si ritrovavano anche loro insieme a degli scapestrati molto più giovani in questo club gestito da tale Takafumi Satou, e noi partiamo da una raccolta che è una sorta di no wave locale che metteva in fila 10 tracce di gruppi più o meno estemporanei che suonavano al Minor. La raccolta, adesso ci provo, la raccolta si chiama, è fuori stampa, la trovate su Discogs, il vinile, ma insomma costa dei soldi, Ayoku Jinmin Jui Geijo, una cosa del genere. Tra i vari personaggi che suonano ci sono alcune band decisamente estemporanee. Una di queste, che dà l'idea di una no wave improvvisativa, non particolarmente brutale, ma sicuramente molto libera, coinvolgeva anche Takafumi Satou, insieme a tale Yatazumi, a Akiro Ishiwatari e a Masami Shinoda. Masami Shinoda, che secondo me lo incontriamo anche dopo. Questo è un pezzo da quella raccolta di cui non vi dirò il nome. Comunque questi erano quelli che suonavano al Minor. Thank you. insomma, questi qua sarebbero una sorta di versione locale di quello che in America facevano i Lounge Lizards, pur un po' più, diciamo, definiti nelle strutture. Dicevo Masami Shinoda. Masami Shinoda negli stessi anni aveva anche un altro gruppo, di cui, bah, non so se fosse il leader, comunque condivideva con diverse altre persone, che si chiamavano Pungo. Hanno fatto un album, si chiama Waltz, raccoglie materiale dell'80 e dell'81, facevano in qualche misura sempre capo a questa scena. Noterete come nei Pungo non c'è un suono particolarmente brutale. Qui si va da una forma sì di jazz che sembra quasi più vicino al bebop che non al free, a strane intrusioni di fisarmoniche, una musica tutto sommato anche dolce, un po' naif a suo modo, e questi sono i Pungo. Nel senso, c'è, cioè, roba che nella, diciamo, nella downtown newyorkese non sarebbe mai potuta accadere. Pungo. In realtà questo pezzo di Pungo, come si è sentito, è abbastanza in linea con la no wave. Sembrano dei contortions che suonano peggio, in sostanza. Però insomma ne valeva comunque la pena di sentirli, anche per far capire che effettivamente c'era un suono effettivamente paragonabile, parente di quello della no wave di New York. Un grande personaggio, morto molto giovane, credo alla metà degli anni 80, e che frequentava il minor e mai riuscì in vita ad incidere, più che altro a pubblicare per davvero il suo materiale, è quello che i suoi amici chiamano l'unico vero punk giapponese. Il rapporto con la scena punk autentica sarà praticamente inesistente da parte di questi agitatori dell'underground. Scena punk giapponese è quella che poi darà origine al cosiddetto Visual Kei, grazie a personaggi come Michiro Endo degli Stalin, che comunque restano una grande band, e quindi diventerà più scopertamente, diciamo, un fatto modaiolo. Invece il vero punk del minor era Michio Kadotani, per il quale l'etichetta PSF, che ha pubblicato molti dei materiali che ascoltiamo in questa puntata, ed è forse la più grande etichetta underground giapponese da 20 anni a questa parte, ha pubblicato un'antologia, si chiama Rotten Telepathies, degli esperimenti di Michio Kadotani, che faceva una sorta di pop costruito con drum machine, materiale di scarto, una sorta di junk pop in chiave punk. È abbastanza difficile spiegarlo, qualcosa di retro avanguardia, non so bene come dire, comunque da ascoltare assolutamente. Michio Kadotani, Rotten Telepathies. Oh, Allora, dopo Michio Kadottani, che è veramente uno dei grandi personaggi di questa puntata, per quanto abbia in realtà prodotto pochissimo e dato poi poco al proliferare della scena, se così lo vogliamo chiamare, ma ricordato con grande affetto da tutti, facciamo un passettino indietro per ascoltare un brano da un disco che è uscito l'anno scorso su PSF, ed è il disco degli Early Works di Satoshi Sonoda. Satoshi Sonoda è un altro morto giovane, e questa raccolta, un chitarrista, raccoglie appunto due esempi di musica dal 77 e dal 78. Ascoltiamo in particolare la band che si chiama Anarchis, che tra le altre cose coverizza anche un brano di Kan Mikami, che è un cantautore che abbiamo spesso preso per il culo sulla DNK, cantautore storico dell'acid folk giapponese dai primi anni 70, un po' per dimostrare così che esisteva già una sorta di punk in quegli anni. Questo è un pezzo molto sgangherato, era molto sgangherato il punk, come del resto il beat giapponese delle origini. C'è una continuità molto netta, si trova meno nelle musiche occidentali, tra diciamo i protagonisti di una decada e quella degli altri. Dicevamo che il passaggio agli anni 80 sarà una cesura forte anche in Giappone, pensiamo al Japanoise, del quale inevitabilmente almeno un po' parleremo nel corso della puntata. Però insomma, in questi ambienti underground, di cui quasi tutti, oltre ad avere magari un gruppo folk, un gruppo punk, un gruppo anche pop, quasi tutti sono di fatto degli sperimentatori. In questo disco dedicato a Satoshi Sonoda ci sono un sacco di nomi che si ritrovano, c'è il nome di Chie Mukai, che era del giro del minor, poi ne riparleremo, e c'è in questo gruppo, negli Anarchis, un bassista bravissimo che si chiama Yasushi Ozawa, morto anche lui, il disco è dedicato anche a lui, oltre che a Sonoda, che sarà il bassista dei Fushitsuja di Keiji Ainon dalla seconda metà degli anni 80, il più bravo bassista che abbia mai lavorato nei Fushitsuja, probabilmente. E quindi, insomma, per tracciare un po' una linea di continuità, ascoltiamo questo questo brano, che di fatto è degli Anarchies ed è un pezzo senza titolo. Si sarà capito, gli Anarchies in questo brano ricordano molto i Ramones nel giro di chitarra, se possibile suonano ancora peggio. E dicevamo che della band ha fatto parte per un breve periodo il grandissimo, all'epoca non ancora grandissimo, bassista Yasushi Ozawa, che ho detto farà poi parte dei Fushitsuji di Keiji Aino. E finalmente arriviamo, perché Aino, l'avevo già detto prima, era in giro dagli anni 70, sarà sempre molto refrattario alle pubblicazioni, tant'è che pubblicherà i primi dischi dei Fushitsuji alla fine degli anni 80, ma più che altro nei primi 90, e quindi diventerà famoso negli anni 90 anche in Occidente, ma era già qualcuno. E nell'80 comunque pubblica il suo primo album ufficiale, poi avremmo nel tempo ascoltato anche sue cose precedenti, come appunto i già citati Lost Araf. Il primo album di Keiji Aino, del quale c'è un pezzo solista anche all'interno della raccolta del Minor che menzionavamo all'inizio, molti di questi personaggi sono su quella raccolta, Watashi Take è un disco bellissimo, uno dei più belli di Aino. Ho scelto un pezzo in particolare per cercare di far capire che razza di blues che suonava quest'uomo, che era tra le altre cose anche un grande animatore appunto del Minor Club a Tokyo. Beh, insomma, dicevo, quel che è certo è che la musica di Keiji Aino comunque non lascia indifferenti, se non altro la sua originalità, credo che, e anche il pathos, l'intensità della sua interpretazione, credo che siano fuori discussione. Torneremo comunque dopo velocemente ancora su di lui, e ne approfitto per tornare sul fatto che appunto il minor fosse frequentato, oltre che da giovani scapestrati, anche da nomi di una certa importanza dell'improvvisazione giapponese. Tra questi c'era Motoharu Yoshizawa, direi anche più vecchio di Aino, contrabbassista bravissimo, davvero ha fatto dei lavori splendidi. Mi permetto di consigliare in particolare un suo disco del 75, del quale non ricordo il nome, però insomma, che cavolo, non me lo ricordo, vabbè, comunque cercatelo, Motoharu Yoshizawa. Nonostante si trattasse di un musicista serio, prende parte anche lui alla raccolta del minor insieme a tale Katsuo Itabashi. Fanno questo pezzo vocale molto scemo, ricorda certe cose degli Smegma, e quindi Yoshizawa, insomma, si mette il gioco insieme a questo branco di idioti. Vabbè, questa era abbastanza cretina anche per gli standard di Radio NK. Comunque, che voi ci crediate o meno, Motoharu Yoshizawa è un musicista molto serio. Il disco che vi volevo consigliare, che è uscito poi solo negli anni 90, è stato ristampato in realtà su PSF, Cracked Mirror and the Fossil Bird, consigliatissimo. Torniamo alla nostra raccolta del minor con quello che credo sia l'ultimo brano che sentiamo direttamente dalla raccolta, che è un pezzo di una sorta di supergruppo. Si chiamano Machine Gun Tango, altrove li avevo definiti come una sorta di contortions che suonano il tango, e in realtà non credo di esserci andato tanto lontano. Sono in 6 o 7, tra loro c'è il già citato bassista Yasushi Ozawa, e poi ci sono due personaggi che poi approfondiamo, che sono Tamio Shiraishi, sassofonista, e in questo caso pianista e cantante, Tori Kudo, il nome principale, nonché il mio preferito in assoluto, che ascoltiamo in questa puntata, ma loro sono intanto i Machine Gun Tango. Allora, dei Machine Gun Tango fa parte, tra gli altri, anche, l'avevo detto, il sassofonista che suona il sax alto, Tamio Shiraishi, personaggio semi-leggendario dell'improvvisazione radicale giapponese. Ha inciso molto raramente in studio, per lo più i suoi dischi, che sono anche pochi, raccolgono performance estemporanee dal vivo. Nello stile di Shiraishi, veramente molto personale, si evidenzia un fortissimo primitivismo, un po' nelle percussioni, un po' nel modo nello squittio acuto che emette con il suo sax alto. Vale la pena di ascoltarlo. Questo è un disco degli anni 90, le sue live performance dal 92 al 94. Tamio Shiraishi. Thank you. dopo i suoni non esattamente accomodanti emessi dallo stridulissimo sax alto di Tami Ushiraishi, passiamo finalmente ad esplorare la vasta e importante carriera di Tori Kudo, che nel 1980, insieme alla fidanzata di allora, che diventerà sua moglie, Reiko Omura, aveva un progetto, si chiamava Noise, molto semplicemente, non è una cosa particolarmente noise, non vi preoccupate, suonavano questa specie di musica, di minimal music organistico, chiesastica, dagli umori vagamente comunque rugginosi e sempre un po' dissonanti, ma molto anomala. In America non avrebbe probabilmente trovato collocazione all'interno della No Wave. Questo disco, che si chiama Tenno e che è bellissimo, va assaporato con un po' di calma, diciamo che l'estratto è abbastanza lungo. Loro sono i Noise. Thank you. sentiti i Noise, c'è da dire che Tori Kudo, che all'epoca era anche, non so se lo diventeranno, lo diventerà dopo, testimone di Geova, aveva fatto parte di un partito semi-anarchico, era un po' uno spiantato Tori Kudo, questo personaggio nanetto, polistrumentista, di solito suona più che altro la chitarra e il piano, e prestava servizio, tra virgolette, anche nei Che Shizu, la compagine, chiamiamola Avant Folk, coordinata insomma da Chie Mukai, una suonatrice di Kokyu, che è uno strano, una specie di violino giapponese, un incrocio tra un violino e una, no, con l'arpa non c'entra molto, diciamo pure una specie di violino, dall'aspetto anche vagamente africaneggiante direi, poi lì bisognerebbe capire chi ha fatto prima cosa. Ad ogni modo i Che Shizu hanno fatto alcuni album nei quali suonava anche Tori Kudo, devo dire non li amo particolarmente. Chie Mukai ha fatto cose ma anche belle, ad esempio un suo disco in duetto con il sassofonista Masayoshi Urabe è piuttosto bello, e lei tra le altre cose era stata allieva di Takeisa Kosugi, il vero grande padre dell'underground nipponico, prima con il gruppo Ongaku e poi con i Time Hall Travelers già negli anni 60, quindi dando vita a questa forma di psichedelia etnica legata in qualche misura anche alle tradizioni giapponesi, che sono al centro anche del suono dei Che Shizu, dei quali però ho scelto, come nel caso dei Pungo, là di sopra un brano insomma relativamente anomalo, Che Shizu. E dopo i Che Shizu, con un brano abbastanza dissonante, ricordo che Chie Mukai fa parte anche lei della compilation del Minor, con un progetto ancora più un progetto estemporaneo, i Che Shizu su un progetto di lungo corso, questo progetto si chiamava Veda Music Workshop. Il prossimo gruppo in cui era implicato Tori Kudo in quei primi anni 80 erano gli A Music, che fecero un album nel 1984 veramente stranissimo, qui davvero c'è di tutto all'interno di quest'album, impossibile circoscriverlo stilisticamente. All'interno della band, numerosissima, c'erano anche altri nomi che ci interessano, ad esempio c'era anche, l'abbiamo visto prima, nei Pungo, Masami Shinoda, e poi vedo che in un brano c'è addirittura John Duncan, che è un vecchio leone dell'industrial americano, un pazzo scatenato, che sì, in effetti in quegli anni, per tutta una serie di problemi nel merito dei quali non entriamo, si era infilato in Giappone, e questi sono gli Am Music con un pezzo degli Intillimani. Sì, perché c'era anche dell'impegno sociale. In fondo, in quella zona d'ombra negli Stati Uniti saranno i primi anni 70, nel Giappone è proprio il passaggio del decennio tra il mondo, diciamo, degli hippie, che aveva appunto una grossa parte di impegno sociale, e il nichilismo del punk, l'alienazione della new wave. Esiste appunto una zona d'ombra, e qui questa che io ho chiamato no wave giapponese, la scena del minor, insomma, presenta aspetti molto diversi. Gli Amusic era una specie di super gruppo underground politicizzato. Chiudiamo, anzi non chiudiamo proprio, entriamo nel cuore della faccenda Tori Kudo, che purtroppo durerà poco, con quella che è la sua grande band, che ha fondato a metà degli anni 80, arrivando a incidere per davvero in studio solamente un decennio dopo, con un album, un triplo mastodontico, uscito nel 1996, che si chiama Return Visit to Rock Mass, un capolavoro assoluto, uscito su etichetta Org. Non lo troverete perché è fuori stampa da una vita, se non a prezzi veramente importanti. Loro sono i Maher Shalal Hashbaz, nome ebraico che ha un significato religioso tutto particolare, e fanno musica pop naif meravigliosa come questa qui. Insomma, Tori Kudo con i Maher Shalal Hashbaz produce questa musica da una ventina d'anni, questo pop liofilizzato, a mio parere veramente splendido, ma l'attività con sua moglie Reiko, che era nei Noise, prosegue con una serie di album accreditati per lo più a Reiko Kudo, talvolta a entrambi, che sono di fatto raccolte di canzoni piano voce, minimalissime, intimissime. Reiko è anche vagamente stonata, non ha una bella voce, però insomma questi album emanano un fascino casalingo tutto loro. Per proporli ho scelto un pezzo anche questa volta piuttosto anomalo, c'è anche la chitarra, ma l'ho fatto per chiudere un cerchio, perché insieme alla coppia c'è anche Keiji Aino, in una insolita veste casalinga e costretto a contenersi in durate ridotte. Insomma, non è tipico per il nostro chitarrista, il Man in Black del Sollevante, l'uomo degli estremi che si toccano. Quindi sono Tori, Reiko Kudo insieme a Keiji Aino in questo brano che si chiama Snow Mountain.
Yama o
Si conferisce alla musica dei due tutto un altro appeal. Rimaniamo ancora all'interno del minor, perché c'era un altro personaggio che non viene contemplato nella summenzionata raccolta del club, ed è un peccato, perché si tratta di Asahito Nanjo, che è stato uno dei più grandi animatori della scena underground di Tokyo degli anni 80. Ha prestato il suo basso elettrico in un sacco di progetti. Il principale sono senza dubbio gli High Rise. I loro primi album, in particolare il secondo, sono tra i pezzi forti dell'etichetta PSF. Loro riprendono in mano la grande tradizione della hard psichedelia giapponese, quella della Flower Traveling Band, che con i Fushitsuji di Keiji Aino aveva già preso un altro alone dark blues molto psicotico e intimista nelle sue deflagrazioni interiori. Lo riporta, diciamo, un po' alla base, contaminandolo con una schiettissima urgenza garage punk. E insomma, gli High Rise, insieme alla chitarra straordinaria di Munehiro Narita, insomma, ricominciamo con il rock and roll. Loro sono gli High Rise.
Yeah.
una scarica che ci voleva, grazie a Muneiro Naritta e a Asahito Nanju, che oltre a suonare il basso cantava. Torniamo lateralmente alla raccolta del Minor, perché c'era una band che suonava in questa raccolta, gli Honeymoons, la cui cantante era la vocalist Tenko, che più avanti sarebbe, insomma, si sarebbe affermata nel giro delle avanguardie anche americane, così, e a metà degli anni 90 ha formato un sodalizio con i Kuemori, che avevamo menzionato all'inizio, che è rimasto in America, la batterista giapponese dei DNA di Art Lindsay, formazione che comparve nella raccolta di Brian Eno No New York, e insieme le due hanno formato le Death Praxis, duo di avant pop, non so come chiamarlo, insomma, dove la canzone si mescola con la sperimentazione, per un paio di album, dei quali Mystery è uscito su Zadig una quindicina di anni fa, l'etichetta di John Zorn, e ogni canzone ha un concept ed è dedicata a un film o un romanzo del thriller, insomma, un giallo. Loro sono le Death Praxis, Tenko e i Kuemori. E adesso usciamo definitivamente dal minor, forse anche da Tokyo, un po' ci usciremo di sicuro. Il prossimo gruppo però credo che facesse capo a Tokyo, ed è una band formata da Yokai Takahashi nei primi anni 80. Yokai Takahashi era il bassista dei Leral Lee The Nude, o Adaka Noral Lee, in pratica quelli che dicevo all'inizio, i Velvet Underground giapponesi, uno dei primi gruppi rock underground autenticamente nel Giappone degli anni 70. Più tardi farà parte dei Jokers insieme a due membri dei Brain Police, una band politicizzata dei primi anni 70 che ebbe anche un certo seguito, e tutti si ritroveranno, insomma, in zona underground, in un disco della PSF, a fare un po' i cretini. Ma nei primissimi anni 80 si allineò in qualche misura al punk, o forse proprio anche alla no wave, con questa band misconosciuta che ha fatto, non ha inciso moltissimo, ma cose di discreta qualità, They Suck and Prostitute, e torniamo in zona più classicamente no wave. We'll be right back.
sarà bene dire thank you. Ciao per gang, guarda te fuori cielo. Round count.
Dopo i Daysack and Prostitute cambiamo città, andiamo a Osaka e andiamo alle radici del cosiddetto Japanoise, il fenomeno che ha caratterizzato il Giappone underground degli anni 80 e 90, generando una moda che è stata forse più occidentale che nipponica. In Giappone non sono poi così strafamosi gruppi come i Ruins, i Boredoms e lo stesso Mirthbow, che del genere si può considerare l'iniziatore. Pur si rifaceva alla musica industriale in qualche maniera, anche se con una connotazione tutta sua, tutta personale, che nulla aveva a che vedere con l'ideologia dello shock tipica della industrial music. Insieme a lui, più o meno contemporaneamente, però a Osaka c'era una band guidata inizialmente da Jojo Hiroshige e un altro tizio che ne uscì subito, il chitarrista. Poi attorno a Hiroshige si raccoglieranno altri personaggi come la moglie Junko, Toshi Mikawa e gli Incapacitants. Si chiamavano Hijokai Dan, scala di sicurezza, e loro era veramente un free noise senza compromesso alcuno, del quale ascoltiamo un estratto dal primo album Zoruko no Kibyo dell'81. Si tratta però, se non vado errato, di un live del 1980. C'è anche una specie di tastiera, ricorda insomma abbastanza altre cose che abbiamo sentito, e essendo così primigenio come esempio di Japanoise possiamo definirlo una specie di no wave locale. Hijokai Dan. We'll be right back. insomma, parlando degli Isokaida nel loro free noise informe, era impossibile glissare del tutto su Yamazuka Ai e la sua grande creatura, i Boredoms. Non ascolteremo loro, i più famosi esponenti del Japan Noise, pur molto particolari per come approcciavano il genere, in maniera ad esempio totalmente diversa da quella di Earthbow o di Mazonna o di Pain Jerk e di altri personaggi, diciamo, legati alla cultura del power noise. I Boredoms facevano altro, e gli Anatarash invece, il gruppo che ha preceduto la nascita dei Boredoms, dei quali ascoltiamo un brano dal primo album, faceva cose abbastanza pesanti, ma in alcuni casi, come in questo, ancora abbastanza vicine a un'idea di rock. Tappi nelle orecchie, e loro sono gli Anatarash. Okay, allora direi che un paio di minuti di questa tortura possono bastare. Loro erano gli Anatarash e praticamente il pezzo si chiama Cock Asp. E adesso recuperiamo un altro personaggio del Giappone di quegli anni, i primi anni 80. Si chiamava Iximalu come nome d'arte. Lui si chiama Naofumi Ishimaru, ha fatto un disco insieme a Jet Fair degli Half Japanese, a nome Jed and Now, un disco che contiene un'ottantina di tracce, una roba del genere. Pubblicava cassette nei primissimi anni 80 e faceva una specie di lo-fi toy music, musica fatta con giocattoli, molto lo-fi, molto sgangherata, e questo è un po' il risultato. Le sue cassettine, questa è tratta da Worst of 81, il peggio del 1981, Iximalu. Thank you. passato anche le deformità toy noise, non so come chiamarle, di Ximaloo, che è uno che recentemente ha fatto anche un disco sulla rinata etichetta americana Esp Disc, tra le grandi promotrici del free jazz e dell'acid folk americano degli anni 60. Passiamo a un gruppo che in Giappone viene qualificato normalmente come gruppo punk, lo sono anche per più di un verso, certo un punk che specialmente gli esordi era particolarmente sgangherato, rumoroso e rumorista. Si chiamano Ultra Bide e, tanto per chiudere un altro cerchio, all'inizio ne faceva parte, oggi non più, però insomma ne faceva parte anche Koichiro Watanabe. Chi è Koichiro Watanabe? È uno dei tanti che hanno preso parte alle sortite dei Mahershala Lashbath con Tori Kudo, ma addirittura insieme a Kudo Watanabe suonava nella primissima band di Tori Kudo, prima ancora dell'80, i Tokyo Suicide, che erano uno scimmiottamento locale dei Suicide di New York, insomma la premiata ditta Alan Vega, Martin Rev, che ha proposto una delle versioni più agghiaccianti e temibili della new wave newyorkese delle origini. Loro sono gli Ultra Bite. Pagato d'astio anche agli Ultra Bide, abbiamo un gruppo punk adesso in scaletta, il terz'ultimo brano, sono gli Aburadako, che non sono un gruppo punk normale, sono uno dei miei preferiti in assoluto. Qui li ascoltiamo dal loro primo album dell'83, era un flexi disc e suonavano abbastanza punk, ma poi avrebbero avuto un'evoluzione, diciamo, avant matematica, anticipando anche tantissimo il suono di molti gruppi americani innovativi degli anni 90, quindi una band straordinaria davvero, che veniva da Tokyo, si inserì consapevolmente nel circuito punk, pur sapendo fin dall'inizio di non farne veramente parte fino in fondo, tant'è che le reazioni dei loro primi fans ai numerosi cambi di rotta che hanno avuto non sono state delle più facili. E d'altra parte il gruppo guidato da Hirotomo Hasegawa si è sempre mantenuto abbastanza sulle sue anche per quanto riguarda le collaborazioni con gli altri nomi grandi del giro underground di Tokyo. Ad ogni modo, loro sono gli Aburadako e questo brano si intitola Erusanemu no Koyuzoku. No, Kotsuyoku! sentiti gli Abu Radako, c'è il tempo per un'assoluta riscoperta dei primissimi anni 80 con un disco uscito 2 anni fa su PSF, che però risaliva appunto ai primissimi anni 80 da una serie di cassettine registrate in casa. La PSF ha formato un disco accreditato agli Hero, misconosciutissimo duo chitarra e batteria, una formazione tipica del noise rock dagli anni 90 in poi, ma qui siamo nei primi anni 80. Diciamo che di precedente sul genere c'era il mitico album Daily Dance di Bob Thompson e Doug Snyder nell'Ohio del 74, ma non divaghiamo. Gli Hero, i coniugi Orimo, che sono anche genitori di Sabu Orimo, che è un suonatore di shakuhachi che sta facendo cose interessanti, non lo passiamo perché non c'entra nulla e perché è un po' tosto il solo di shakuhachi. Ad ogni modo, un bel duo free noise rock dai primissimi anni 80, una cosa molto casalinga, molto 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 gustosa. Hero. Oh, e dopo le ferraglie chitarristico-batteristiche degli Hero, misconosciuti, chiudiamo con una band che in Giappone un po' di più si è fatta conoscere, perché è una band quasi pop, comunque new wave. Stiamo parlando degli Ikashu, che usciamo, diciamo, dalla no wave, arriviamo a qualcosa di sicuramente più melodico, più facile. Della band, per un breve periodo, ha fatto parte anche Otomo Yoshide, che sarà poi uno dei grandi protagonisti delle vicissitudini avant underground giapponesi degli anni 90 soprattutto, ma il gruppo era guidato da quello che oggi è uno dei più grandi impro vocalist, cantanti, improvvisatori al mondo, che è Makigami Koichi. Già qui qualcosa si intuisce della sua bravura, poi in solo fa cose veramente incredibili. Comunque chiudiamo con gli Ikashu, quindi chiudiamo, se è possibile, senza traumi, e grazie dell'ascolto e alla prossima puntata di Benno.
Sai